cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Bene, entro in punta di piedi in cose di calcio perché il direttore Antonio Paolino sta lavorando, come si dice in questi casi, per voi. E allora, prima di andare incontro al nostro primo ospite di cose di calcio, andiamo ancora a raffica, caro Manuel, con messaggi e vocali. Inizio io. Claudio, ciao, sono 2 giorni che non dormo, sono preoccupato, ma tu mi fai meglio oggi. Grazie, Giorgio. Dormi, dormi, sta sereno, dormi. Ho capito, vi voglio bene, forza Juve, dice Nicola da San Maurizio Canavese, quindi abbiamo risposto bene a quelle che erano le sue domande. Poi Marco Bianconero sempre dice: grandissimo Donofrio, mandatelo alle radio romane, milanesi e napoletane, così da aprirgli la mente, sempre se hanno una mente, altrimenti gli faremo scoppiare il fegato. Ma guarda che è il loro gioco, non ci dovete cadere, loro lo fanno apposta, perché nella loro piccola, neanche Repubblica Borbonica, nel loro piccolo feudo, no? Perché loro sono un feudo medievale, perché non sono mai arrivati ai giorni nostri, perché parlano ancora così, no? Parlano di Borboni, parlano dei Sabaudi usurpatori, parlano di queste cose qua, anche nel 2023. Quindi nel loro piccolo feudo sono rimasti un po' a quei tempi lì, al Medioevo, che niente fa. Gianni da Bari dice: ciao Claudio, ma secondo te la Curva Sud tornerà allo stadio? Naturalmente in tutto questo, siccome Agnelli non è più presidente, no? Uno degli altri, diciamo, rivoli delle considerazioni fatte in questi giorni è che allora adesso tornano gli ultras. Io vi ricordo sempre, cari ragazzi e ragazze, anche se non ve lo spiegano mai, che l'ex, a questo punto, a cui vanno tutti i nostri ringraziamenti per questi anni di successi, 19 titoli in 12 stagioni, presidente bianconero più vincente della storia, l'ex presidente della Juve Andrea Agnelli, cioè non è che era solo presidente della Juve, era ed è tuttora proprietario, insieme al cugino John, che ha, no, più azioni, più incarichi e più, magari se volete, anche importanza di lui, ma sempre proprietari sono tutte e due, tant'è che anche nella ex ora incarichi Andrea Agnelli. Quindi Agnelli è proprietario, cioè la Juve è anche un po' cosa sua. È per questo che quando vi spiega qualcuno le trasmissioni: ah, ecco, hai visto, Elkan ha preso la palla al balzo, l'ha cacciato, perché Elkan non caccia nessuno. Di comune accordo John Elkan e Andrea Agnelli hanno preso questa decisione di cambiare il consiglio di amministrazione e di mettere Andrea in questo momento a lavorare per la Superlega della Juve. Quindi questa è la dimostrazione, è la prova provata che Andrea Agnelli continua a lavorare per la Juventus solo con un altro incarico, perché è il proprietario, è proprietario anche lui, quindi o si caccia da solo, ma se no è il proprietario, quindi cambia il suo ruolo in base ad un accordo insieme a suo cugino John Elkan, tant'è che ha fatto tutto l'elenco dei ringraziamenti ad Andrea, suo cugino John. Tanto è vero che poi chiudo questo discorso e sentiamo qualche audio da casa. Quando c'è stato il problema allenatore, sia Andrea Agnelli che John Elkann, tutti e due insieme sono stati d'accordo nella conferma e nel proseguire con questo allenatore. Non c'è stata spaccatura, magari qualche altro dirigente poteva avere idee diverse, ma i proprietari, John Elkann e Andrea Agnelli, hanno sempre deciso e sempre decideranno insieme per il bene della Juve. Attenzione, arrivano le parole di Gravina, il presidente della Federazione Italica del Gioco del Calcio. Facciamo così, qualche vocale ancora da casa perché ne abbiamo troppo in arretrato, poi attenzione alle parole di Gravina, audio da casa.
Ale Zuliani, buongiorno, Ambro da Reggio Emilia. A parte che già quando è uscita la notizia io già non ci credevo, quindi già ero sicuro di quello che siamo noi Juve, mondo Juve. E seconda cosa, essendo che i mondiali non tirano niente in Italia, tira più un bell'articolo della Juve che ruba che altri, quindi sei stato chiarissimo oggi, tu e l'avvocato. Grande Juve, forza Juve sempre. E gli Agnelli, grazie. Numeri uno, ciao.
Grazie anche a te, grazie a tutti i ragazzi. Vediamo anche Terry, che è una fedelissima. Terry, vediamo cosa dici. Buongiorno carissimo Claudio, se devo essere sincera, le notizie che mi arrivano non le leggo più, ogni volta esplode una bomba tra arresti, retrocessioni, ladri eccetera, ascolto e mi fido solo di voi e di Radio Bianconera. Buon lavoro, un abbraccio Terry. Brava Terry, è così che si fa. Poi domanda, domanda di Rosa. Perché la Juventus non denuncia per diffamazione contro la stampa antijuventina? Perché non lo ha mai fatto, Rosa. Non è Sabaudo, non lo ha mai fatto. E questa comunque è una dimostrazione, perché io lo so che molti di voi si arrabbiano. Però questa è una dimostrazione di quanto noi siamo superiori agli altri, sai? Perché gli altri si perderebbero ogni volta in battagliette, che tanto non risolvono la cosa, ma soltanto ti danno una soddisfazione personale di aver quererato e magari aver avuto ragione in un processo di uno che ti ha diffamato. Ma finisce, loro continuano ad andare avanti e non è che cambia. La Juventus questa cosa non la fa perché non gli vuole dare neanche questo tipo di soddisfazione. Però vedo molti ex giocatori di altre squadre che parlano a vanvera, ma i nostri ex non ci difendono mai? No, perché i nostri ex sono come la nostra società, cioè sono superiori a questi cortilai delle altre squadre, capito? Noi i fatti li facciamo sul campo e ce li portiamo a casa dal campo. Severino da Catanzaro dice: caro Zuliani, bisogna anche ricordare che nel 2006 ci fu un blitz in FIGC con Guido Rossi, ecco perché ci fu Falsopoli. Certo, tanto è vero che dei saggi, il signor Guido Rossi interista, nonché dentro il consiglio di amministrazione I3 Telecom, disse che la UEFA richiedeva l'assegnazione dello scudetto. In realtà gli altri dissero di no, perché la UEFA richiedeva le squadre iscritte alla Champions. Poi l'ordine della classifica la UEFA non gliene fregava una beata mazza, perché visto che siamo nell'epoca della Champions e non più della Coppa Campioni, vuol dire che ci va chi ha vinto il campionato. Champions, le prime quattro. Se sei quarta, terza, seconda, fai parte delle prime quattro. Quindi alla UEFA dello scudetto assegnato, l'UEFA del tempo, che non è quella di oggi, non gliene fregava una beata mazza. Buongiorno Claudio, sono Giussi da Como. Ciao Giussi. Non capisco come mai da 10 minuti non riesco più a sentirvi. No, ma penso che abbiamo risolto il problema, a dire la verità. Se abbiamo qualche problema diverso io non lo so, e stavo parlando avanti.
Confermo, diciamo, tutto
Manuel,
ok.
Ma non penso. Tutto ok, perfetto. Manuel, tutto ok. Noi siamo la Juve, incappiamo sempre in qualche problema, ma poi lo risolviamo e passiamo avanti, e passiamo avanti. Piero da Palermo dice di De Laurentiis e altri che sono a processo non ne parla nessuno, è vero anche questo. Bruno da Cuneo dice Tebas va querelato, ma la Juve va bene tutto. Poi Luigi da Catania dice: ciao Claudio, ho appena letto che Gravina in un convegno, infatti adesso le andiamo a leggere le parole del presidente Gravina. Un attimo di calma perché le voglio commentare con il nostro prossimo ospite quando ci sarà. Poi ciao Claudio, da quello che ascolto, leggo e quindi che ho capito, il problema, detto grossolanamente, sarebbero dei bilanci nel post-Covid e delle valutazioni prese sugli stipendi di dipendenti, che sono i giocatori poi, che in 4 mesi non hanno lavorato e una società non sapeva se, quando e come sarebbe proseguita una stagione calcistica. Io di economia non ne capisco nulla, ma credo che siano state scelte prese in un periodo di estrema incognita. Ciao Mattia. Ma infatti, e torniamo all'intervento precedente di Paco D'Onofrio, quando dice non c'era una norma nel periodo del Covid, il problema è questo. Perché vi dico che cambia il consiglio d'amministrazione? Perché cambia il tipo di linea difensiva, non muro contro muro, ma diversa. Perché sono interpretazioni, cioè dal titolo a quello che sta accadendo, sono interpretazioni, e cioè la procura di Torino imputa alla Juventus uno spostamento da un bilancio ad un altro, no? Di emolumenti in modo da cambiare l'essenza del bilancio stesso. La Juventus risponde dal punto di vista difensivo che, secondo lei, in quel momento lì poteva fare questo tipo di operazione, era congruo l'atteggiamento dei consiglieri di amministrazione della Juve rispetto al bilancio bianconero in quel momento straordinario che era il Covid e non ordinario. Sono vedute diverse sullo stesso fatto che andranno probabilmente a un dibattimento. Punto. Dopodiché, la notizia meravigliosa di oggi, anche dal punto di vista penale, è quando abbiamo sentito Paco D'Onofrio dire che dal punto di vista penale sono i singoli e non la Juve, e che nel caso possono avere delle multe. Cioè, qui stiamo parlando di arresti, galera, sto sentendo delle robe allucinanti. Ma siccome è pronto Nicolò Ceccarini, a cui do il benvenuto dentro Cose di Calcio, ma senza Paolino ci sono io, ti accontenti Nicolò?
Eh beh, Claudio, ci conosciamo da 1000 anni, per cui certo che mi accontento.
Per cui ti puoi accontentare. Certo. No, a parte la mia battuta introduttiva, senti, se sei d'accordo, Nicolò, allora, intanto dimmi sì. Fino a quando stai?
Ma diciamo che dai, fortunatamente mi posso muovere in macchina, per cui ti starò fino a 45 massimo, ti basta?
A miseria, abbiamo tante di quelle cose di cui parlare. No, vorrei parlare subito, entrando a piedi uniti con te, su quelle che sono le dichiarazioni del momento, quindi le leggo per chi non le sapesse. È intervenuto il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, scusa, commentando ovviamente la vicenda Juve, e dice: non mi piace l'idea di sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juventus, prima che ci sia un processo. Ci sono delle indagini, ci sono delle acquisizioni di atti, la nostra procura è allertata, ma non conosciamo l'esito e lasciamo andare avanti la magistratura ordinaria, dice il presidente della FIGC. C'è comunque un collegamento tra i due rami di giustizia, aspettiamo cosa emerge dal processo e poi facciamo una riflessione sul sistema, ma ora non colpevolizziamo e sanzioniamo i soggetti prima delle indagini, dice Gravina. Gravina, sulle presunte irregolarità, se avessero queste irregolarità influito sul piano sportivo, risponde alla domanda: è vox vostra, cari giornalisti, non vox populi. Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi, perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti, dice Gravina. Sono arrivate alcune riflessioni e attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare in casa propria e credo siano piuttosto fuori luogo, e parla di Tebas. Siamo a stretto contatto con la UEFA, l'organismo internazionale, aspettiamo il processo e poi tiriamo fuori le conclusioni. Tu, Nicolò Ceccarini, tutto mercato web, esimio editorialista, che conclusioni hai tratto, se le hai tratte?
No, mi sembra che quello che dice Gravina sia quello che bisogna rispettare, cioè nel senso, facciamo fare le indagini, facciamole chiudere, come ha detto Gravina c'è il collegamento, no, tra l'aspetto civile, penale e quello sportivo, e in base naturalmente a quello che verrà fuori dal lavoro della magistratura, poi la FIGC dovrà intervenire e calcolerà se è il caso di intervenire a livello sportivo. Tanto oggi possiamo far dire qualsiasi altra cosa, fino a quando tutto non sarà chiaro è evidente che bisogna semplicemente aspettare. Io credo che quello che abbia detto fondamentalmente sia quello che rispecchia la realtà, non è inutile stare adesso a dire penalizzazioni, cose o altro, multe. Ci potrà essere sicuramente una sanzione, questo è evidente, ma ora facciamo fare il corso alla giustizia. D'altra parte, insomma, le cose vanno avanti da tempo, aspettiamo un altro po' e poi sicuramente avremo anche le risposte, questo è evidente, quindi io credo che il discorso sia giusto.
Sì, tra l'altro noi prima nell'intervento dell'avvocato Paco D'Onofrio siamo andati, essendo lui un grande esperto di tiro sportivo, siamo andati a chiarire tanti passaggi. Io lo dico sempre, Nicolò, attenzione, io parlo ad oggi per quello che sappiamo noi, io non sono un giudice, quindi mi meraviglio quando lo fanno gli ex calciatori o i miei colleghi giornalisti. Non sono un giudice, non sono il procuratore di Torino, non sono John Elkann, cioè non sono uno che è dentro e sa cosa c'è, su cosa si dibatte, su cosa si attacca e su cosa si difende. Quindi ad oggi, per quello che abbiamo visto e per quello che ci è concesso sapere, l'avvocato Paco D'Onofrio ci fa sapere che in questo momento la Juve non rischia nulla. Poi, e qua
se
chiedo il tuo aiuto, anche se so la risposta.
Se verrà verificato che c'è l'errore, pagherà. Fine. Questo fa parte della giustizia.
Poi, che i mezzi di informazione, voglio dire, no, per titolistica, diciamo così, debbano anche un po' esagerare, non lo so, ci può stare? Ci sta?
Ma non lo so, ora io sai, sinceramente, questa è una materia, ti devo dire la verità, estremamente delicata, Claudio, perché io cerco sempre, cioè io sono specializzato nel calciomercato, nelle trattative, tutto quanto, eccetera, e quando finisco, no, in questa materia qui ci vado sempre con i piedi di piombo, perché non ho elementi, non ho esperienza, non ho materiale per poter giudicare, quindi a maggior ragione aspetto di vedere, no, quello che succede per poi prendere una posizione. Io di solito faccio questo, poi ognuno è libero di pensare quello che vuole, magari di fare già delle sentenze, di dire che diciamo succederà in questa maniera o succederà qualcos'altro. Io sono dell'idea che poi ogni tipo di giudizio, come il mercato, non è inutile uno giudica il mercato dopo 10 giorni se uno fa un'operazione, sì, perché se ne fa una giusta 10 sbagliate, poi alla fine il mercato è negativo, non è positivo, per cui io aspetto la fine dell'inchiesta, dopodiché se ci sono degli elementi che ci porteranno a fare delle valutazioni di accusa e soprattutto di penalizzazione nei confronti della Juventus, non sto parlando di penalizzazione di punti o niente, sto pensando solamente dei provvedimenti contro la Juventus, ne analizzeremo o meglio, io li analizzerò su quel momento.
Assolutamente, però anche il mondo del mercato vive molto di titolistica, dai, un po' a volte, no, sparare nel mucchio e dire tanto su 10 quando poi ne prendo una, io ricordo che l'ho presa e vivo di quel titolo,
sì,
lì a volte.
Sì, no, hai ragione, Claudio, su questo posso anche darti ragione, però insomma voglio dire, magari sul mercato è anche più tranquillo, no, la materia è molto meno delicata, cioè nel senso, se tu dici Ronaldo viene alla Juventus e poi Ronaldo non viene, alla fine, no, uno dice ho sbagliato la notizia, cioè se tu dici una cosa su una persona, chiaramente prendendo una posizione dicendo ah, questa persona verrà sicuramente multato, cioè, è un po' diverso sinceramente, cioè quando si entra un po' sul personale e su quelli che possono essere anche gli aspetti civili e penali, io credo si debba sempre portare grande attenzione proprio per questo motivo che ti ho detto.
Bravo, ti ringrazio caro Nicolò Ceccarini di questa specifica, perché purtroppo noto grande leggerezza, io ieri ero in uno di questi fantastici salotti televisivi che conosci bene anche tu, e a un certo punto ho detto ragazzi, occhio però, perché qua stiamo parlando di una società quotata in borsa, di bilanci e di inchieste della Procura della Repubblica, cioè non stiamo parlando se Vlahovic gioca o no per infortunio al mondiale, cioè sono cose serie,
è tutto
il calcio
alla luce
per
del
fortuna
sole,
è la cosa, no? Più seria tra le meno serie, ma queste invece sono cose molto serie. Invece vedo che c'è dell'allegrismo, non in quanto allenatore, ma in quanto ad analisi. E sai perché te l'ho detto dell'allegrismo? Perché lì ti voglio portare. Tu pensa com'è il mondo del calcio, Nicolò, eh? Facciamo un po' di ironia anche. I tifosi della Juve volevano le dimissioni di Allegri, e invece ci
e
sono
invece
dimessi.
Alla fine Allegri è quello che resta, no? Alla fine. No, ma io guarda, anche a me hanno chiesto, no, dice a questo punto, visto che si è dimesso tutto il CDA, è evidente che questo porterà all'allontanamento di Allegri. Ora io guarda, tu lo sai Claudio, insomma, io non l'ho mai nascosto, io sono un tifoso della Fiorentina, insomma, perché sono nato a Firenze, eccetera, poi faccio questo lavoro e cerco di farlo in una maniera più professionale e obiettiva. Però devo dirti, ma per quale motivo oggi uno dovrebbe mandare via Allegri, che nelle ultime 6 partite di campionato ha fatto 6 vittorie con l'Juventus che ha preso 0 gol? Ma io francamente questa cosa non riesco a capirla. Poi, cioè, se uno mi dice, sai, all'inizio certo ha fatto una Champions League disastrosa, negativa, tutto quello che vuoi, eccetera, certamente io son dell'idea, Claudio, che il lavoro di Allegri in questo anno e mezzo non sia stato positivo. Su questo penso ci possano essere pochi dubbi. Certo. Però siccome nel calcio bisogna analizzare anche i periodi, bisogna soprattutto vedere che nell'ultimo periodo, quello diciamo così, forse anche per certi versi più difficile e delicato, la Juventus è risalita al terzo posto in classifica, facendo dei risultati che poi sono tutte vittorie senza prendere gol. Poi che la Juve giochi bene o male, si può aprire l'ennesima parentesi nella parentesi, perché su questo si può stare a discutere la giornata intera. Però altrettanto vero che secondo me oggi Allegri, per me, fino alla fine della stagione resterà. Poi se cambieranno perché è giusto cambiare, io sono dell'idea che probabilmente a fine stagione vedremo anche una rivoluzione in panchina, non so se sarà Conte, se sarà qualcun altro, eccetera. Però oggi mi sembra che Allegri, forse una delle poche certezze, no, di questa squadra in questo momento.
Sì, tra l'altro a maggior ragione, come ricordavi tu, nel periodo più negativo di questo inizio di stagione, quindi mi riferisco al post Monza e soprattutto al post Haifa, insomma quando la Juve perde in maniera drastica la sua partecipazione futura alla Champions, lui è stato confermato da Agnelli, allora presidente, e oggi viene confermato da Elkan, proprietario, quindi sì, cioè, sì. Più di così non capisco, no, perché uno possa pensare che in questo momento di difficoltà,
logica,
cioè venga un altro allenatore senza un CDA,
no, ma è logico che Allegri resti, anche perché se tu oggi vuoi cambiare Allegri, con tutto il rispetto, no, non è che puoi andare da Montero e dirgli guarda, lascia la squadra, vieni te adesso ad allenare la Juventus prima squadra, perché cioè, qui secondo me non si possono fare ora in un momento del genere esperimenti, o hai delle certezze totali o se no Allegri penso sia la persona giusta in questo momento per guidare la Juve.
Assolutamente. Senti, ma secondo te, da uomo esperto di mercato pallonare, quindi anche di allenatori, non solo di giocatori, secondo te, Nicolò, io l'ho letto anche un po' così, è la grande occasione di Max, perché cioè, adesso lui non è solo l'allenatore della Juve, lui è responsabile, eletto da John Elkann, che gli ha detto ci fidiamo di lui, confidiamo in lui per la gestione della squadra, quindi è responsabile della squadra da qua alla fine della stagione. Secondo te se fa male, va bene. Ma se lui dovesse far bene, che non so cosa voglia dire, perché in questo momento sei a 10 punti dal Napoli, cosa vuol dire far bene? Arrivare terzi, arrivare secondi, arrivare nelle 4, sì, per forza vincere lo scudetto, non lo so. Ma comunque, se fa bene,
sì,
viene confermato automaticamente anche per... cioè, confermato, prosegue il suo contratto che ha in essere?
Senti, allora, io bisogna vedere cosa intendi per far bene. Vince lo scudetto?
Beh, lì è far super bene.
No, ok. Però secondo me anche se rifà la Champions... forse probabilmente non sarebbe un grandissimo risultato, anche perché insomma, voglio dire, per la Juventus è normale arrivare nelle prime 4 posizioni in classe, poi vabbè c'è di mezzo la Coppa Italia, uno può pensare, magari mi dirai che l'Europa League, io rimango della mia idea, cioè io il discorso lo divido in due parti. Oggi Allegri, sì, viene considerato un po', no, il grande gestore della Juventus, cioè lui deve fare un po' tutto in questo momento, fa la società, fa l'allenatore, e fa quello anche un po' il paravento in un momento estremamente delicato. Poi se mi chiedi se anche dovesse far bene rimarrà l'allenatore della Juve l'anno prossimo, io ho dei dubbi, a prescindere, te lo dico chiaro e tondo, perché la mia idea è quella poi di proprio di ricominciare e di ripartire in un'altra maniera. Questo è quello che ho percepito io, però poi nel calcio sa meglio di me, quando poi un allenatore magari vince uno scudetto, cioè anche allontanarlo e dirgli di andare via non è mai facile. Però secondo me dovrebbe esserci la vittoria dello scudetto per spostare un po' gli squilibri.
Forse dipenderà anche dalla situazione, che adesso è chiaramente in grande evoluzione. Cioè, mi viene in mente che Agnelli, tanto per non andare sul futuro ma sul passato, ha cambiato Sarri che aveva vinto uno scudetto e ha cambiato Pirlo che aveva vinto la Coppa Italia, la Supercoppa.
Sì,
quindi,
Ma io, guarda, Claudio, ho capito anche questo. Cioè, io, guarda, ieri, prima che succedesse tutto questo terremoto, no, come è stato definito, io avevo fatto un editoriale per tutto Mercato Web che doveva andare proprio, no, ieri sera su mercoledì, ed era impostato sulla Juve che verrà, e lì avevo detto e avevo scritto, ma non è che
scusa, aspetta, perché... Nicolò, è interessante, come sarebbe stata la Juve che verrà, che non verrà più?
Ma non lo so, ma io non, ma guarda, io avevo scritto, e poi naturalmente mi sembrava comunque anacronistico perché in un momento in cui c'è una rivoluzione totale ancora a parlare, però io sono sempre dell'idea che l'obiettivo sia quello di fare un'ossatura sempre più italiana in questa squadra. Cioè loro, poi vediamo, perché poi c'è da capire se resta Cherubini, se verrà affiancato, se arriva Carnevali, se arriva Giuntoli, perché ci sono un sacco di nomi, no, che si stanno susseguendo da tempo all'interno della Juventus, o quantomeno accostati alla Juventus per una ripartenza, eccetera. Però credo che vogliano ripartire da un'ossatura di giocatori italiani. Io avevo scritto Okoli, avevo messo Vicario, avevo messo, diciamo, di nuovo l'idea Zaniolo, cioè mettere all'interno della squadra dei giocatori più o meno giovani, ma fondamentalmente italiani, che potessero... Insomma,
ma tu di questa cosa ne avevi scritto, ne stai parlando in proiezione gennaio o giugno?
No, ne parlavo per giugno, no, ne parlavo il nuovo corso della Juventus a partire da giugno. Ora poi, sai, succedendo quello che è successo, cioè te lo faccio, cioè te lo racconto in confidenza, che poi non è in confidenza, che ci ascoltano tantissime persone a Radio Bianconera, però io avrei scritto questo: guardate che a giugno l'idea è questa, poi sono arrivate le dimissioni del CDA, è successo quello che è successo, non credo però che cambierà molto, sai, la filosofia, perché questo è un qualcosa che secondo me anche alla proprietà credo piaccia come idea di lavoro, cioè creare un gruppo, un'ossatura di giocatori italiani. Questo secondo me
allora,
è un qualcosa che porteranno
avanti. Fermati
che
abbiamo la pausa, perché è interessante questo discorso, così, perché oggi è una giornata lunghissima, tra articolo 31, slide letters, impariamo dei termini nuovi, queste cose servono per imparare i termini nuovi, quindi siccome è una lunga giornata, con te invece approfitto per parlare anche un po' di calcio giocato, delle cose che piacciono di più ai nostri tifosi, cioè chi potrebbe arrivare, questa è una cosa interessante, ci fermiamo per un attimo di pausa e poi Nicolò Ceccarini vi spiega come secondo lui e chi secondo lui potrebbe arrivare alla Juve.
Cose di calcio.
E allora su bianconeranews.it Gravina dice: Juve, sono contrario al linciaggio di piazza, moderiamo i toni. L'avvocato D'Onofrio, Radio Bianconera, l'abbiamo sentito stamattina. Giuridicamente la situazione attuale è totalmente differente da quella del 2006. L'apertura di un nuovo fascicolo da parte della Procura federale è semplice. Prassi è un atto dovuto. Invece noi, come atto dovuto, abbiamo da darvi la risposta, naturalmente, di Nicolò Ceccarini. Tutto Mercato Web alla Juve che verrà. Che Juve verrà, Nicolò?
Non lo so, adesso te l'ho detto, cioè io avevo una certa idea per quanto riguardava naturalmente la Juve della prossima stagione. Io ora sinceramente...
Allora facciamo che... così, il mercato di gennaio, visto che tra l'altro con quello che è accaduto mi sembra di capire che non ci saranno grandi movimenti,
Claudio,
no?
Perché io credo che loro vogliano cercare fondamentalmente un vice quadrato. E stanno cercando, pensavo prima che volessero fare un esterno a sinistra, poi dopo mi sembra che abbiano deciso di vedere se c'era uno a sinistra o uno a destra, alla fine secondo me stanno orientandosi sull'esterno a destra, quindi un'alternativa a Cuadrado. Ora c'è da capire che tipo di giocatore, sicuramente se arriverà in prestito, non penso che loro faranno un investimento, per cui i profili sono sempre gli stessi, quelli diciamo di un certo spessore che potrebbero arrivare in prestito sono fondamentalmente due, sono Driussola e Karsdorp, però per esempio seguono Mele dell'Atalanta, volendo avrebbero anche la possibilità di far ritornare Cambiaso. Però ecco,
scusa Nicolò, volevo aprire solo un capitolino su Driussola, perché io me lo ricordo a Firenze bene, poi nel Real Madrid è scomparso.
Ma era tutto previsto e tutto prevedibile, e ti spiego anche il motivo, perché Ancelotti tutto sommato insomma non lo vedeva molto, no? Ed è per questo che Odriozola poi alla fine il primo anno è andato in prestito alla Fiorentina pagandogli il Real Madrid il 50% dello stipendio, perché stiamo parlando comunque di un giocatore che prende su 4 milioni di euro indicativamente di ingaggio. E l'anno scorso c'era la possibilità che lui restasse alla Fiorentina, però l'ingaggio era sempre molto pesante e stavolta il Real Madrid non ha aiutato la Fiorentina nell'ingaggio, è per questo che Odriozola è tornato alla base, sembrava potesse andare alla Real Sociedad, però hai detto bene, io ho guardato le statistiche di Driussola, praticamente lui non ha giocato un minuto in Liga e non ha giocato neanche un minuto in Champions, quindi lui in questo momento fa solo gli allenamenti, ecco perché a gennaio partirà.
Ed è un giocatore che secondo te, che lo conosci bene, farebbe al caso della Juve?
Ma secondo me lui ha delle grandissime capacità di sovrapposizione a livello offensivo, io sinceramente quando l'ho visto alla Fiorentina... mi è piaciuto molto sempre, perché comunque è un giocatore che potrebbe, guarda, alla Fiorentina giocava come quarto a destra nello schema d'Italiano, no? Il famoso esterno basso a destra, ma avrebbe tranquillamente potuto fare anche l'esterno alto in un 4-3-3 per le sue caratteristiche di velocità, di inserimento e rapidità, per cui insomma se si cerca un giocatore simile al Cuadrado, diciamo ha un dribbling che non è quello di Cuadrado, cioè Cuadrado ha altre caratteristiche, però sul piano della velocità, della corsa, del potersi anche andare, dice, se giochi col 3-5-2, del tornare indietro a dare una mano anche a livello difensivo, potrebbe essere probabilmente la soluzione migliore. Ora vediamo, perché insomma, sai, io sono rimasto a 24 ore fa anche sul mercato di gennaio, adesso capisci bene che andare anche a parlare con Cherubini di mercato... mi sento un po' inadeguato, ideale, ecco, almeno diciamo. In queste ore sì.
E allora senti, parlami invece di un giocatore che tu conosci bene anche questo. Ma è vero che Vlahovic aveva la pubalgia già a Firenze quando la Juve l'ha preso?
Ma io questo non te lo so dire. Io questo non te lo so dire anche perché Vlahovic a Firenze, almeno finché è rimasto alla Fiorentina, ha sempre giocato e ha giocato alla grande. Se poi naturalmente avesse avuto qualche inizio di sofferenza... da questo punto di vista l'ha mascherata bene, perché francamente ha sempre giocato e ha sempre fatto delle ottime prestazioni crescendo partita dopo partita, quindi la mia risposta è questa, non lo so, ecco, poi dopo può darsi anche che sai, alla fine giochi sempre, ti alleni poco e questo problema magari che era un po' sotto traccia è venuto fuori tutto insieme.
No, io te lo dico perché ormai circola anche questo, ma quindi Vlahovic, io voglio capire, è un top o un flop secondo te?
No, per me Vlahovic resta un grande attaccante. Guarda, io ho visto tutto il percorso di Vlahovic a Firenze. Se la Fiorentina comunque sia riuscita a venirne fuori da situazioni complicate, l'ha dovuto sicuramente all'esplosione di Vlahovic. Lui è uno che vede la porta. Non ho capito come mai alla Juventus stia facendo questa fatica. Però io continuo a pensare che sia un giocatore top.
Senti, per un Cuadrado che pare andarsene, anche perché insomma ricordo a tutti che Cuadrado quest'estate ha imposto, diciamo così, alla Juve di ricordarsi che lui aveva questa opzione di prolungamento, no, di un anno a 5 milioni, sì. Quindi conoscendo la casa madre non ha proprio gradito, quindi darei per scontato che non avrà una proposta nuova di contratto, vero?
Ma penso anch'io che alla fine andrà, tra l'altro insomma voglio dire va proprio a scadenza di contratto, sì, io sono dell'idea che non gli verrà prolungato.
Okay. Mentre c'è un Alexandro, che anche lui, come tanti altri al Mondiale, no? Vedi come risveglia il Mondiale, che arrivano indicazioni dal mondiale che potrebbe considerare bontà sua un'eventuale proposta di rinnovo contrattuale.
Ma sai, a quel punto decadono delle candidature, per esempio c'è quella di Grimaldo, che secondo me era forse quella che aveva più possibilità di andare in porto in virtù del fatto che la Juventus l'ha fatto seguire molto, che tra l'altro è un giocatore che andrà in scadenza di contratto. Ma io quello che ti posso dire è che negli anni mi sono sempre posto una domanda sulla fascia sinistra della Juventus: come mai non abbiano mai, ma l'hanno fatto anche in maniera ponderata e non ho capito la motivazione sinceramente, non hanno mai cercato un vero e proprio giocatore alternativo ad Alexandro? Insomma, tu segui la Juventus molto meglio di me.
No, no, ma guarda, cioè, che è la stessa domanda che mi sto facendo da anni.
Alexandro,
perché
e basta.
La Juventus addirittura di Conte combatté con i De Ceglie, no? Che prese, sì, l'eredità addirittura da Molinaro. Poi ci fu un periodo di Asamoah, poi finito, e da lì niente.
E poi Alexandro, poi ad Alexandro. Basta, perché anche, voglio dire, anche Luca Pellegrini, no? Che comunque ci hanno provato, però anche Luca Pellegrini, poi alla fine non hanno mai deciso, cioè hanno preferito ad adattare De Sciglio, per dire, in quel ruolo lì, sì, piuttosto che andare a prendere magari, cioè Cambiaso, io non sto facendo i paragoni tra Alexandro e Cambiaso, però Cambiaso è un giocatore che può fare sia la fascia sinistra che la fascia destra. L'hai preso e l'hai mandato in prestito a Bologna, tanto valeva secondo me poterlo tenere lì se ne avevi bisogno. Invece è stata una scelta che la Juve ha portato avanti in maniera ponderata negli anni, cioè hanno deciso di puntare su Alexandro e di trovare all'occorrenza una soluzione ponte se c'era l'emergenza. Un po' discutibile, ti dico la verità, dal mio punto di vista, però questa è stata la loro filosofia.
Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, ti ringrazio, è questa sul mercato futuro della Juventus. Mi pare di capire che, a maggior ragione in questo momento, si ragionerà per entra qualcuno, se esce qualcuno, come diceva, esatto, quel tale. E il maghetto, sì, McKennie ispirato di questo mondiale pare avere grandi richieste, o no?
Sì, soprattutto il Tottenham di Antonio Conte e anche di Fabio Paratici, perché ricordiamolo, insomma, McKennie è un giocatore preso da Paratici, quasi a sorpresa, devo dirti la verità, perché non pensavo, insomma, il nome di McKennie spuntò in un certo momento in quella sessione di mercato quasi dal nulla, lo pagò, mi sembra, la Juve sui 18 milioni di euro, 20 milioni, una cosa del, sì, genere. E McKennie è un giocatore che secondo me può essere utile, sta facendo un buon mondiale, come dicevi giustamente tu, e se arriva un'offerta lo danno via, anche perché credo lì a centrocampo abbiano altri progetti, avevano altri progetti, magari torneranno ad averli, però in questo momento mi sembra che McKennie, di fronte a una buona offerta, saluterà la Juventus sicuramente.
Attenzione, che hai citato il Tottenham di Conte, non è che facciamo la fine dell'allora Cuadrado al Chelsea, che Conte mi viene qua e McKennie va di là, che si incontrano in autostrada.
Ah, questo non te lo so dire, voglio dire. Poi, che poi quando Cuadrado era al Chelsea, Conte non lo faceva giocare, se non ricordo male.
Sì, quindi, sì, il paradosso
può essere. Si creò quello, anche questa situazione, no? Cioè, che fu uno dei motivi, se io non ricordo male, Cuadrado fu uno dei motivi per i quali poi Conte non lasciò anche la Juventus all'improvviso,
sì,
quel
così
famoso
si
luglio
disse,
che poi arrivò Allegri. E quindi, boh, non lo so. Poi, e poi se lo ritrovò al Chelsea... E giocava giusto anche al Chelsea. E sono cose che il calcio è strano a volte, veramente strano.
Come dice sempre Max Allegri, il calcio lo ha inventato il diavolo, caro Nicolò Ceccarini. Grazie, grazie veramente,
sì,
tanto
grazie
del tuo intervento,
voi,
esaustivo come
tutti,
sempre.
Ciao.
Nicolò Ceccarini, grazie a tuttomercatoweb.com. Alla prossima. Noi abbiamo una valangata, ma non è un modo di dire, in realtà, perché noi non siamo virtuali, di messaggi arretrati. Allora Manuel, io in questo quarto d'ora che porta alla prossima pausa cerco veramente di fare una, non una selezione, di fare una grandinata di messaggi. Allora Fabio, che finisce con fino alla fine, dice: grazie Claudio per i preziosi interventi che fanno molta chiarezza su tutto. La cosa positiva è che ho colto l'occasione per far pulizia su Twitter eliminando testate e pseudo giornalisti che sono imparati su tutto. Luigi da Barletta dice: mi sono appena collegato, vorrei essere tranquillizzato anche io, sapendo cosa ha detto il vostro ospite sarebbe possibile avere il riassunto. Il riassunto te lo faccio subito, è che non c'entra niente questo con il 2006, che in questo momento, se ci sarà un processo alla persona, amministratore delegato dal punto di vista penale, non alla Juve, che invece dal punto di vista sportivo andrebbe, in quanto Juventus, dimostrato che i movimenti non regolari, se dimostrati dai bilanci, servivano a potersi iscrivere ai campionati, cosa paradossale direi da dimostrare, e soprattutto questa non era una situazione ordinaria ma straordinaria, parliamo del Covid, e non c'era una norma federale a cui le società potessero far riferimento, e quindi, ha detto l'avvocato Paco D'Onofrio, se non c'era una norma federale di straordinarietà, come si fa a dire che la Juventus ha eluso una norma che non c'era? Ciao Claudio, al di là del fatto che tutti ci odiano e non vedono l'ora di distruggerci, sarebbe anche il caso di fare autocritica, non ti pare? Dai, facciamolo. La vergogna che proviamo oggi noi tifosi Reale, i nostri dirigenti avrebbero potuto evitare di fare questi imbrogli ed essere più cauti. Detto questo, Juve per sempre, cordialmente Angelo da Brescia. Questa sarebbe autocritica. Proviamo vergogna per gli imbrogli, ma quali imbrogli? Cioè, quindi tu stai dando ragione a quelli che in questo momento stanno dicendo che non è ancora iniziato un processo, ma l'ha già concluso, noi siamo colpevoli, abbiamo fatto degli imbrogli. Questa secondo te è autocritica? Questo è harakiri sul nulla, non... Torna in te, Angelo, mi sembri un po' posseduto dalle altre squadre. Angelo da Brescia, torna a essere juventino, dammi retta, torna in te, pensaci. Ciao, vi sto ascoltando e sono contento anche io che tu sei contento di ascoltarci. Poi il magistrato, dice Alfio da Sapri, è Santoriello Ciro. Ah, qui fanno continui riferimenti ai magistrati che sono di fede, diciamo, oltre che di origine napoletana. Allora, recuperiamo anche dei vocali, vai Manuel.
Buongiorno, grazie innanzitutto per quello che state facendo, perché comunque è uno Radio Bianconera ci aiuta sia per rimanere informati che per rimanere tranquilli e comunque sfogarci, ed è questo il motivo del mio messaggio. Non si può gestire una squadra in maniera così approssimativa. Io non lo so, cioè io credo che Agnelli fosse un manager di tutto rispetto, ha vinto per 10 anni di tutto e ha creato tanto, ma come si fa a gestire in maniera approssimativa bilanci, tentare di prendere in maniera scellerata Suarez, le altre problematiche con i tifosi organizzati però con la malavita? Insomma, ce n'erano tante di cose che comunque sono state gestite in maniera veramente molto molto approssimativa. Ciao da Frank.
Ciao Frank. Io il termine approssimativo non lo userei, perché tu hai citato delle cose tra cui i problemi con i tifosi. La Juventus è vittima, è andata in tribunale con i tifosi che avevano delle infiltrazioni della malavita organizzata, come ce le hanno tutte le curve d'Italia, però da altre parti non si fanno queste inchieste, quindi... Se siamo approssimativi come Juventus, lo sono anche tutte le altre squadre d'Italia. Dal punto di vista di Suarez, mi sembra che la Juventus è uscita indenne da quella vicenda, e quindi non capisco perché noi, che siamo usciti indenni e non abbiamo avuto nessuna punizione da quella vicenda, ce la dovremmo imporre noi. Dal punto di vista della gestione della società, insomma, mi sembra che fino a prima del Covid si vinceva addirittura con i bilanci in attivo. Poi dopo, giustamente, si può fare autocritica, nel senso che la gestione degli ultimi 3 anni, anche a causa del Covid, ma non solo a causa del Covid, ovviamente per operazioni sbagliate, è stata negativa. Però ragazzi, se tiriamo un bilancio di questi 12 anni di presidenza Agnelli, vi vorrei ricordare da dove siamo partiti 12 anni fa e cosa abbiamo oggi. Non sto a fare l'elenco perché lo sapete benissimo. Mi sembra che abbia fatto parecchie cose. Apertura del TG5, dice Giuseppe da Gioiosa. Vedi, tu guardi ancora quelle robe lì. Multa o penalizzazione? Cosa rischia la Juve? Ormai un mantra. Così si creò il famoso sentimento popolare per il quale siamo andati giù. Ma la storia non insegna nulla a noi juventini. Fare squadra a noi non viene proprio. La mia delusione è più questa, è quella che la Juve sia eventualmente allo sbando. Guarda, io sono d'accordo con te. A noi avrebbe dovuto insegnarci a fare squadra, noi tra di noi, invece vedi. Vedi, vedo ancora degli interventi di chi non fa squadra. Zuliani, in questo momento siamo tornati nella centrifuga. Attenzione alle telefonate dei tifosi avversari. No, ma non c'è nessun problema, ti preoccupare. Se qualche tifoso avversario vuole telefonare qua, è come se fossimo nell'arena di 7 gol con i giornalisti avversari, non cambia niente. Li sistemiamo tutti. Sentiamo un altro audio.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Devo fare due considerazioni. Allora, intanto qua lo dico, poi tagliatemi, me ne assumo la responsabilità. Io dico che Sport Mediaset come redazione sportiva è veramente spazzatura, e lo dico con la S maiuscola. Sta dicendo delle nefandezze che sono qualcosa di indescrivibile. Seconda cosa.
Qui ti assumi tu le tue responsabilità.
Allora, mi scappa da ridere questa carta Ronaldo. Sono 4 mesi che se ne parla, non si sa nemmeno se è venuto fuori, In questa intercettazione di Cherubini si era già parlato, quindi non mi pare che ci sia nulla di nuovo. E soprattutto Ronaldo si era dimenticato che la Juve gli voleva gli doveva dare 20 milioni e adesso li vuole. Ma io non ho capito, ma chi scrive questi bip? Ma ci fa o ci è? Cioè, secondo loro, se la Juve doveva 20 milioni a Ronaldo, Ronaldo cosa fa? Se li dimentica, poi improvvisamente ci fa, guarda che c'è, dovevano darmi 20 milioni, adesso li voglio.
Sei fantastica, ti voglio veramente bene. No, a parte che la carta Ronaldo io me la sono disegnata nel mazzo di Scala 40, così almeno ce l'ho. No, questa cosa di, conoscendo Sua Maestà, devo dirti, non ti preoccupare che se gli devi 20 milioni non se li dimentica. Non se li dimentica. Su questo sono pronto a scommetterci. Poi Raffaele da Bergamo dice: Claudio, ma la spernacchiata di Gravina, che potrebbero esserci anche altri nelle indagini e che alludeva, e adesso i millantatori di sentenze cosa diranno? Metteranno dentro ancora Bettega? Scherzo, ciao, dice Raffaele da Bergamo. Eh sì, in effetti l'intervento di Gravina della FIGC italiana, cioè, oltre a dire a tutti attenzione, andateci calmi con i toni a sputare sentenze che non sono ancora iniziati gli eventuali procedimenti, dice che loro sono allerta che queste cose possono riguardare anche altri. Attenzione, chi sono? Chi sarebbero questi altri? Ok, ci scrive un altro amico da casa, ma perché sempre solo la Juve? L'abbiamo già risposto prima, perché la procura di Torino fa e apre qualsiasi inchiesta sulla Juve, le procure delle altre città no, le altre squadre tipo quella di Milano che ha vinto un campionato senza pagare gli stipendi, nulla, nulla, il presidente indagato in Cina, sembra ci sia solo la Juve per andare a colpire, e questo ormai lo abbiamo capito. Sentiamo un altro vocale da casa, dai.
Ciao Claudio, sono Raul da Parigi, grazie Claudio, grazie per la chiamata con l'avvocato, ora posso tornare a dormire tranquillamente, possono fare quello che vogliono. E sono sicuro che la nuova dirigenza della Juve sarà una dirigenza molto competitiva, molto, però bisogna aggiungerci qualcuno di cambio, qualcuno alla Del Piero, qualcuno come Maldini, qualcosa di simile, perché con i giocatori bisogna che mandarci questo tipo di persone qui, le persone che conoscono la Juventus, anche Chiellini, cioè forza Juve fino alla fine.
Sì, su Del Piero non vorrei esprimermi oggi, dico la verità, perché ho delle perplessità. Su Chiellini sono quasi certo che prima o poi tornerà alla Juventus con un ruolo operativo, anche economico, perché lui ha conseguito laurea in economia e commercio, insomma ha fatto una tesi che riguardava proprio la Juventus e gli investimenti del mondo del calcio. Dunque, qualcuno ce l'ha col fatto che i guai sono iniziati finanziari da quando Andrea Agnelli ha mandato via Aldo Mazzia ed è Marco da Modena. Luca invece dice ce l'ha un po' con la stampa italiana. Alfonso ha una domanda molto semplice: perché gli Agnelli e Elkan si fanno prendere a pesci in faccia, no? Demolendo l'immagine sta Juve di noi tifosi, nonché di loro stessi, non capisco. A Milano sono sempre protetti, non so come, non so il perché, ma è così, ma non si fanno prendere a pesci in faccia da nessuno. Tant'è vero che è già intervenuto John Elkann, ha dato già un nuovo indirizzo alla Juventus, che si difenderà nelle sedi opportune e anche nel malagrato caso non avesse ragione dal punto di vista difensivo, proseguirà la sua storia che ci porterà nuovamente a vincere come prima. Quindi, ragazzi, stiamo parlando noi di calcio. Quindi, di calcio, la cosa che conta a noi è che la squadra vinca. E la squadra vinceva prima, spero che vinca anche oggi, ma sicuramente vincerà domani. Quindi, i pesci in faccia li prendono quelli che magari si trovano delle società o dei fondi ad organizzargli l'esistenza, di cui frega niente dello sport, giustamente, essendo fondi, ma soltanto di fare delle plusvalenze, nel senso di guadagni a casa loro come azienda, e quindi potrà capitargli nel cammino di vincere un campionato, ma poi alla fine dei conti in 10 anni gli rimarrà quel campionato, noi in 10 anni magari ce ne portiamo a casa 9. Maria Grazia da Genova dice: la magistratura ha già finito, le indagini sono chiuse. E infatti la magistratura non ha finito, la procura ha finito e le indagini sono chiuse. Adesso la magistratura inizierà se vengono rinviati a giudizio. Beh, per rincuorare tutti i nostri nemici, che se dovessero multarci, darci punti in meno o addirittura la B, che non sarà, che tutti sperano, torneremo a vincere i nostri 9 campionati consecutivi, dice Ross da Bugio, bianco-nero fino alla fine. No, ma infatti questa cosa che gli capita loro è divertente, perché loro si fanno un po' il fegato marcio, si sfogano, ci insultano, pensano di eliminarci in qualche modo, ma come ho detto prima, purtroppo noi risaliamo e gli rivinciamo in faccia dal punto di vista sportivo, ovviamente. Un altro vocale da casa, Manuel.
Scusatemi, una domanda da profano, Nicola San Maurizio. Ho sentito adesso l'avvocato, ma cioè, se la sentenza a livello, diciamo, di tribunale penale vengono assolti e rimane, va più lungo rispetto alla sentenza del tribunale federale, cioè se la Juve viene assolta al tribunale penale, perché il tribunale federale può decidere che invece queste accuse sono vere? Cioè non ha nessun senso. La giustizia sportiva non ha nessun senso, e infatti nel 2006 è successo questo, perché dovevano aspettare le prove effettive del tribunale penale. Cioè se il tribunale penale dice non c'è stato un falso in bilancio, non c'è stato niente, loro come fanno a emettere una sentenza? Non lo so, veramente siamo nell'inverosimile.
No, siamo nella Repubblica dell'Italia, quella solita. Sono due piani diversi, come spiegava prima Paco D'Onofrio, quindi quello che può essere reato nel penale magari non lo è nello sportivo, però è vero quello che dici tu, nel senso che poi sai, non è sempre così, non è sempre così. Perché io mi ricordo, mi viene in mente, che per esempio in un altro caso, qualche anno lontano fa, in una società che ha come sede della sua squadra di calcio la città di Milano, in un caso molto particolare, quando fu provato che i suoi dirigenti, per far giocare un giocatore nel campionato italiano, gli falsificarono un documento di identità, dicesi passaporto, in quel caso la giustizia sportiva non fece nulla, aspettò la giustizia penale, dove andarono al patteggiamento e quindi patteggiarono. Lì la giustizia sportiva non ebbe assolutamente alcuna fretta, quindi vedete che in realtà è come ha detto l'amico prima, ma poi in realtà dovrebbe essere come ha detto il nostro amico prima, ma poi a seconda dei casi nel nostro fantastico paese si può anche cambiare opinione, idea e soprattutto indirizzo. Vito da Roma dice: buongiorno, ma alcuni tifosi sanno di cosa parlano, non si ricordano il 2006, mi sa che quello scandalo in primis a noi non ha insegnato nulla. Francesco da Torino dice: buongiorno, abbiamo passato tempi peggiori, sicuramente ci prenderemo anche da questo. Ma infatti sai perché stanno in gigantento una cosa che poi, se vai a stringi nel maragurato caso che veramente fossero colpevoli, eccetera, alla fine stanno scrivendo cose che non saranno. Perché loro parlano di falso in bilancio come se fosse un omicidio, capito? In realtà, essendo un reato economico, come diceva prima Paco D'Onofrio, nel caso che tu dimostri un falso nel bilancio, l'amministratore come singola persona paga. Punto, ma non la società. E quindi eventualmente saranno problemi dei nostri amministratori se non riusciranno a difendersi dalle accuse e verrà dimostrato una loro irregolarità, ma saranno problemi personali. Tu, dal punto di vista di tifoso della Juventus Football Club, non ti cambia assolutamente niente, se non il putiferio mediatico che stai purtroppo attraversando e che non sarà sicuramente l'ultimo, vedrai. Vedrai quanti ce ne saranno. Poi per ridere Bach dice: Claudio, punti in meno, penalizzazione, ma ci hanno già tolto un punto contro la Roma e due contro la Salernitana, anzi due contro la Roma e due contro la Salernitana. Beh, io ci aggiungo anche tre contro il Milan, guarda un po', voglio esagerare anch'io, rivoglio i tre punti di San Siro, perché alla fine del primo tempo c'è il fallaccio su Cuadrado, non avresti mai segnato, se andava 0-0 all'intervallo io avrei vinto. Dai, faccio come loro, mi diverto per due minuti, no? Cioè loro inventano cose dal nulla. Facciamolo anche noi, magari può essere un gioco divertente.
Cose di calcio.
Aiuto, aiuto Radio Bianconera, meno male che ci siete voi a tenerci compagnia e a spiegarci le cose. Adesso andiamo via telefono anche a recuperare il direttore Antonio Paolino, perché intanto io gli ho usurpato le sue due ore di trasmissione, però vogliamo sapere, voi volete sapere che fine ha fatto, dove è andato, si è scovato qualcosa di nuovo, quindi adesso lo andiamo assolutamente a cercare. Poi Sabrina dice, alla fine del processo, se ci sarà, quelli che adesso dicono Juve in B, Juve radiata, diranno se non ci sarà nulla, è il potere, l'avete scampata, dovete essere radiati, dovete andare in B, niente, sono proprio dei muri di gomma, e questo purtroppo potrebbe accadere, perché non sarebbe una cosa che ci va e che ci andrà a sorprendere. Poi ancora, ok che le plusvalenze, quelle pulite, non sono un reato, ma tu quando gonfi i valori dei giocatori, ovviamente con l'area che tira, altro che Milinkovic-Savic, dobbiamo fare con quello che abbiamo. Poi per il serbo, Lotito è capace di chiederti anche 100 milioni, no, ma se per quello li ha già chiesti, i 100 milioni Lotito, poi però deve anche trovare chi glieli dà, perché tu puoi chiedere quello che vuoi. Mi ricorda molto la favoletta di Belotti al Toro, no? Con Cairo che chiedeva 100 milioni, era divertente come favola. Poi sappiamo come è andata a finire, praticamente regalato alla Roma alla fine del contratto. Poi Silvia dice, ciao Claudio, ma perché ci troviamo sempre al centro di vicende scabrose? No, non ci troviamo, Silvia, sempre al centro di vicende scabrose. Ci troviamo al centro di inchieste perché la procura di Torino su qualsiasi cosa indaga sulla Juve. Poi su qualsiasi cosa spesso e volentieri si dimostra pure che non c'ha ragione, no? Perché ci sono anche anni e anni e anni di processi che si sono risolti con assoluzioni. Quindi vediamo cosa accadrà in questo caso. Poi ciao Claudio, sono Mirko. Ciao anche te, grandi complimenti e soprattutto sono sempre 38, 38 per sempre. Ma abbiamo pronto il direttore Antonio Paolino, l'abbiamo scovato, dove sei? Dove sei?
Buongiorno Claudio, intanto grazie per avermi sostituito, un leggero infortunio, indisponibilità tecnico-tattica del direttore. Perché ho raggiunto
ma che sia l'ultima volta, io gioco titolare in genere.
Ah, tu giochi titolare di solito? No, qui avevamo un titolare fisso, Roberto Bettega. Tra un po' ti faccio vedere che sono in sua compagnia, se no non ci credi, ma soprattutto in compagnia del club, soprattutto anche col club di Fratta, il club che questa sera inaugureremo nelle sue nuove vesti. Andrea Vacca, il presidente. Ciao Andrea, grazie dell'invito. Intanto qui vedo intanto dei protagonisti, presidente, vicepresidente, ci racconti un po' cosa capita stasera, anche perché c'è Roberto che sta facendo un piccolo spuntino, siamo appena atterrati a Napoli, grazie, davvero tutto perfetto fino a questo momento, piccolo disguido. Roberto mi sta dicendo, guarda, ho rischiato di non partire, quindi più che perfetto, qualche problemino c'è stato, ma non per colpa del club di Fratta, ovviamente. Andrea, intanto grazie, ci racconti un po' quale sarà la giornata, siamo in diretta su Radio Bianconera, che spero sia diventata un po' la radio di riferimento di voi club, naturalmente di fronte alla nostra Juventus, perché i presidenti e gli giocatori passano, tutto passa, ma non la passione, non la vostra passione, non il vostro amore con no, neanche Roberto, tra l'altro Roberto poi lo spieghiamo bene. Scusiamoci, sta disturbando il
collegamento. Aspetta, sta disturbando
Andrea,
il collegamento.
Allora,
intanto grazie per essere qui, perché non è da poco far venire a un club neonato due persone, due esponenti di rilievo come Roberto Bettega e come Antonio Paolino. Saluto Claudio, che lo ammiro tanto come cronista e come con la sua passione che ci mette nel suo lavoro, ed è questa che deve,
come giornalista di Radio Bianconera, va bene, sì, lo confermiamo, lo accendiamo,
okay. Grazie, Radio fattura Bianconera pagata,
che è la radio di riferimento, lo sottolineo, è la radio di riferimento del tifoso bianconero, non ce ne sono altro, quelle sono tutti palliativi, sono tutte copie, Radio Bianconera e basta, quella è la radio.
Andrea, qui vedo Bobby Gol che vuole entrare.
Sì, facciamolo dire qualcosa.
Mi dice il programma della giornata, anche così lo scopro anch'io. Sì, a parte che so che ci sono tantissime belle iniziative. Allora, sorpresa.
Questa sera
c'è il vicepresidente che sta dicendo sorprese.
Questa sera,
anche perché noi riprendiamo subito, lo lanciamo, arriva subito in sede, arriva subito sui nostri profili social, arriva subito su Bianconera News.
Questa sera ci vediamo all'Old Group a Fratta Maggiore. Un chiedo di Fratta Maggiore, si informi, ma è un locale di spicco della località. Ci vediamo lì alle 8.30, ci anticipiamo un pochettino perché è a buona abitudine sempre anticiparsi. Sarà una cena spettacolo dove parleremo di storia, appuntamento con la storia. Dove la storia chi l'ha fatta? Roberto Bettega. Chi l'ha scritta? Pasquale Gallo. E chi la racconta? Antonio Paolini.
Diciamo Radio Bianconera. Grazie al presidente. Mi dici che sembrano dei personaggi di quei set cinematografici.
Gomorra, volevi dire Gomorra?
No, nel senso buono, nel senso buono, ovviamente.
Allora, qui abbiamo.
Poi ve li presenteremo nel corso della serata.
Luigi Abbonante e Luigi Calvanese.
Ruoli?
Vicepresidente e referente della sezione del club.
Perché senza di loro questo club non esisterebbe. E la Juve senza di voi, tifosi, non clienti per noi di Radio Bianconera, non esisterebbe. Soprattutto in questo momento di.
Storico.
Okay, difficile, come lo definisci?
Storico.
Mi presenti come.
Qui abbiamo.
Chi avete invitato oltre a Radio Bianconera? O prima di Radio Bianconera?
Uno che ha scritto poco della storia della Juventus. Giusto qualcosina.
14 scudettini.
Fosse una spugna e si pressa, uscirebbe tutta la juventinità fatta persona. Roberto Bettega.
Mamma mia, mi ha rubato il posto, mi ha rubato il ruolo Roberto Bettega. Io devo fare questa passaggio velocemente così ti per ascoltare.
Passagliela di testa.
Eccomi. Attenzione al colpo di testa, mi hanno detto Claudio Zuliani. A tua disposizione, Claudio.
No, attenzione che può essere anche una critica.
Dai un colpo di testa.
No, colpo di testa di Bobby Gol. Anzi, guarda, visto scherzo, che ce l'abbiamo
scherzo,
qua,
dai.
Colpo di tacco, perché io ricordo sempre che sono diventato grande fanatico bianconero per un tuo incredibile colpo di tacco a Milano.
Per favore, non dire l'anno.
No, sì, infatti, vedi, non l'ho detto.
Dite l'anno e non chiedetegli l'età, mi raccomando. No, l'esperienza. No. Fategli parlare dell'esperienza di Juventus. No. Intanto vi devo dire, stamattina ha rischiato di rimanere a Torino, Roberto Bettega. Fortunatamente c'ero io, gli avrei dato il mio posto, perché io ero passato e l'aereo non partivo per colpa di Roberto Bettega, ma per un problema della compagnia aerea.
Direttore, guarda che tardi, qua i tifosi di Radio Bianconera vogliono che tu porti quindi Roberto Bettega al 9 al raduno.
Come?
I tifosi vogliono che tu, direttore, porti Roberto Bettega al 9 al raduno.
Io ho portato qui e ho incominciato a bere il primo spritz della giornata, forse non
leggero, leggero,
leggero, leggero, e cercherò di convincerlo, ovviamente, in base ai suoi impegni, che neanche moltissimi. So che stanno scrivendo di invitarti un po' ovunque, Roberto, è un piacere rivederti.
No,
qui
lo so,
parto dalla
piacere,
fine.
È un piacere anche per me, non mi dimentico che ci sono anche i mondiali.
Certo.
I mondiali di calcio, quindi fa sempre interesse, anche se purtroppo
il tuo Canada come va?
No, come italiani siamo tristi. Il mio Canada è vero eliminato, però c'era. No, a parte questo, uno vorrebbe avere il dono dell'ubiquità per riuscire ad accontentare tutti, anche se stesso, perché ha piacere di avere la soddisfazione di sentirsi riconosciuto per quel poco che uno è riuscito a fare. Però diciamo che non abbiamo appunto il dono dell'ubiquità, però siamo qua a Napoli e ci restiamo e parliamo.
Col club di Fratta, certo, club che inaugureremo insieme questa sera e poi domani forse ripartiremo, giusto?
Se quello del posto è una scusa per tenermi qua,
esatto, forse si sono inventati questa scusa.
Potevano anche scegliere una stagione solo diversa.
Senti, noi dobbiamo naturalmente spostarci, arrivare al club, incontrare Pasquale Gallo, i 100 e passa tesserati della serata.
300.
Scusate, 300, e stasera presenti almeno il 50%, dice il presidente, vedi? Sui giornali c'è scritto Bettega presidente. Ma apri o chiudiamo le parentesi?
Parlano del passato, io sono stato presidente, ho vinto quei 7 scudetti che dicevamo, ma oggi ho i capelli grigi che mi invecchiano, perché penso che ci sia la necessità sicuramente, o forse, no? Sicuramente di riportare la nostra Juve ai livelli suoi, a quelli che è sempre stata e che era.
Roberto, ti fa piacere sentire questo affetto? Sono solo in 3, ma sembrano già 100. Figurati stasera.
Non è l'affetto solo per Roberto Bettega, è l'affetto per la Juve. è questo, perché è questo che sento più, allora me li sento più vicini, perché li sento che hanno lo stesso mio sentimento, la stessa mia passione, lo stesso mio amore, e questo fa sì che crea la disponibilità. Ditemi se volete torno a giocare nella prossima vita, magari, ma adesso no, ecco, però mi fa sentire di famiglia, ecco, diciamo così.
Roberto, cosa ti porti dietro dopo quello che stanno scrivendo in questi giorni i giornali? Cosa ti fa provare?
Io mi porto dietro quello che ho fatto nella mia vita, che sono entrato a 9 anni e 9 mesi nella Juve, che ho avuto la fortuna di vincere quello che ho vinto. Io sono juventino, ieri, oggi, domani. C'era un famoso film, no?
Sì.
Ieri, oggi, domani. Siamo sempre juventini.
E anche firmando molti autografi per tifosi del Napoli che ti chiedono e ti hanno chiesto sull'aereo, adesso in questo bellissimo posto che ci sta ristorando, che cosa?
Che cosa vogliamo fare? Cosa farà la Juve ancora in quest'anno?
Cosa farà la Juve quest'anno?
Sono interessati.
Sono preoccupati?
No, i 10 punti di vantaggio sono una cosa abbastanza importante, però hanno sempre paura del ritorno delle grandi squadre. Però se qualcuno è 10 punti avanti vuol dire che li ha meritati, e quindi devono pensare quello di averli meritati. È chiaro che questo merito devono conservarlo. È questo.
Il gol più bello di Bobby Goal, e poi li salutiamo, quelli di Torino, quelli di Radio Bianconera. No,
sarebbe facile dire il gol di tacco a Milano, però io dico che ci sono stati 4 giorni fantastici per me. Quando ho fatto gol a Bilbao di testa, abbiamo vinto la prima Coppa UEFA, e 4 giorni dopo ho fatto gol di tacco a Genova con la Sampdoria, abbiamo vinto il campionato di 51 punti. Io quei 4 giorni li vorrei che li potessero vivere tutti, i ragazzi, i bambini, gli innamorati di calcio come me, perché sono stati veramente, in 4 giorni vi posso assicurare un periodo di vita indimenticabile.
Tutto il resto continuate a seguirlo su Radio Bianconera, ascoltarlo su Radio Bianconera. Claudio, se vuoi una piccola curiosità, una piccola domanda, perché ci dobbiamo dirigere verso il club che ci sta aspettando. 300 persone, no. 150, 200,
ah sì, non come sappiamo al solito, ancora bene. Bagno di folla meritato. No, io vi ringrazio, trasferisco a Roberto veramente c'è un muro di messaggi per te, quindi non sto a leggerli tutti, ma grazie. Ti dico che c'è un muro di messaggi per te. Ma la domanda che interessa di più, che vorrei tu, a cui vorrei tu rispondessi, è: secondo te Roberto Bettega, incredibilmente, lo possiamo vincere sto scudetto?
Nulla è impossibile. È chiaro che la squadra, l'allenatore devono riuscire ad avere la serenità per fare un'impresa, perché a questo punto non è più solo vincere un campionato, ma è fare un'impresa. La Juve può tentare, però deve farla veramente collettivamente. Non sono gli 11 che vanno in campo con l'allenatore, ma sono tutto il gruppo assolutamente insieme, che deve avere la voglia e credere in questa possibilità.
Claudio, ci stanno aspettando, se no ci lasciano, oltre che sull'aereo dove abbiamo rischiato, anche qui a Napoli, però è stato davvero un piacere, grazie Roberto, e poi tutto il resto della chiacchierata insieme agli amici del club di Fratta qui a Napoli, grazie al presidente, vicepresidente, consiglieri e tutti quelli che ancora non abbiamo conosciuto. Ti piace lo spritz, Roberto?
A Napoli mi piace tutto.
A Napoli ci piace tutta, Roberto.
Non so se l'ho fatta bene. Scusate,
l'ha pronunciato, presidente, l'ha pronunciato scusate, bene?
Sì. Napoletano. Sì. Diciamo che è sulla retta via.
È sulla retta via, lo mettiamo a posto entro la nottata.
Entro stasera sarà un napoletano
dopo. Ok, ciao Claudio.
Ciao ragazzi, buona serata nel club di Fratta, tutta Radio Bianconera, rappresentata ottimamente dal direttore Antonio Paolino, con ospite speciale Roberto Bettega. Noi andiamo da un collegamento all'altro, ve l'avevo detto che oggi era un programmone pieno di cose, di contenuti, di fatti, di discussione. Io, Claudio, attenzione, penso di amarti, ho una dichiarazione love qui, mi fai spaccare dal ridere, sei il numero uno, ci danno per morti e invece li festeggeremo ancora in faccia. Saluti Tiga, ti è piaciuta, è la cosa che gli festeggiamo in faccia. Ciao Bruno da Cuneo, direttore Portaci Bette, che anche lui dice sarebbe un grandissimo regalo al raduno di Radio Bianconera, che vi ricordo è a Torino il 9 di dicembre, quindi ci siamo, next settimana, stiamo per arrivare, pensa quante cose, di quante cose avremo di cui parlare, di discutere, pensa che serata che ci aspetta il 9 dicembre, eh? E infatti è già praticamente sold out, così come ringrazio e raggiungo Sergio Baldini di Tutto Sport. Ciao Sergio.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Perdonami il ritardo, ma avevamo Roberto Bettega in collegamento, e quindi insomma...
Ubi Maior e in questo caso... Molto Maior.
Molto quindi... Maior, perché insomma parliamo della storia della Juve, diciamoci la verità. Senti, la storia della Juve in questi momenti ovviamente sta attraversando un po' di delicatezza, diciamo così. Io voglio sapere da te, giornalista, in questo caso da Tutto Sport, come si vive dal punto di vista del giornalista e se è difficile trattare quello che sta accadendo oggi, insomma.
Dal punto di vista del giornalista sono momenti comunque abbastanza concitati, perché appunto sta accadendo qualcosa, è accaduto e sta continuando ad accadere qualcosa di importante. Insomma, per la Juventus finisce un'era, ne sta iniziando una nuova, c'è cioè in mezzo un'inchiesta giudiziaria, una probabile a questo punto inchiesta anche sportiva, anzi insomma è già stato aperto un procedimento. Quindi sono momenti molto concitati e anche abbastanza complessi da seguire, perché poi si va a trattare una materia che insomma non è quella che mastichiamo tutti i giorni, anche se ovviamente insomma fa parte del nostro lavoro anche questo aspetto del lato economico della vita di una società, però ecco insomma sì. Si tratta di un settore appunto molto, molto complesso. Quindi
ma
sono
tu pensavi all'inizio della tua carriera di dover fare il giornalista, ma ti sei presto reso conto che devi fare l'avvocato e anche un po' il commercialista?
Bisogna fare un po' di tutto, sì. Bisogna riuscire a
occuparsi. Sergio, è intervenuto il presidente della FIGC Gravina io lo dico subito, visto che stiamo parlando molto di media questa mattina, come tu puoi ben immaginare, perché ci sono i titoli più disparati, Tutto Sport, ma non perché ci sei tu ospite in questo momento, ma perché è la verità, è un dato di fatto, non solo apre in conto tendenza, perché invece che usare parole come penalità o retrocessione o cosa rischia la Juve, parla di John Elka, che è il suo proprietario, e di quello che ha garantito ai nostri tifosi, cioè un futuro straordinario, che si basa su un presente con un nuovo CDA e con l'allenatore Massimiliano Allegri, in questo momento ha pieni poteri per arrivare alla fine della stagione. Però ti dicevo, è intervenuto il presidente Gravina bacchettando un po' la categoria giornalistica, dice no ai linciaggi mediatici.
Sì, mi è sembrato un intervento molto, molto sensato, ora senza voler accusare nessuno, insomma ognuno tratta la materia come ritiene più giusto, però ecco l'intervento del presidente Gravina, poi insomma quando parliamo di media è una galassia ormai veramente vastissima quando ci allarghiamo con i social e tutto, e mi è sembrato appunto molto sensato l'intervento del presidente Gravina, perché mi sembra ecco che si iniziasse già ad andare verso una sorta di linciaggio mediatico appunto, con prese di predisposizione anche da altre istituzioni insomma abbastanza un po' particolari. L'ho letto di una richiesta del Codacons di revoca degli scudetti,
insomma, sì, ma scusa, qui su questa cosa te la volevo fare anche io la domanda, perché è curiosa, ma quali sarebbero questi scudetti da revocare?
Sì, fra l'altro ecco, è abbastanza curioso perché insomma, sì, l'unica concomitanza sarebbe sul bilancio al 30 giugno 2020 e lo scudetto del 2020 che è l'ultimo, ma che però comunque sia insomma le dilazioni degli stipendi che sono o rinuncia che è il nodo del contendere avviene alla fine di quella stagione, quindi insomma la costruzione di quella squadra,
e quindi semmai
non era già stata influenzata, e comunque sarebbe uno eventualmente, forse magari a Codacons non so, pensavamo sì, che la Juventus avesse vinto anche quello dopo, insomma, cioè, mi sembra
si davano per scontato che ne avevamo vinti 13 di fila, capito, invece non sanno che ci siamo fermati a 9 e quel bilancio lì sfocia nel campionato, nell'iscrizione al campionato successivo dove non lo vince la Juve, e quindi richiesta quantomeno assurda, un po' particolare. Senti Sergio, John Elkann ha detto si apre comunque, garantisco un futuro straordinario, in questo momento tu pensa, il paradosso del calcio alle volte, Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, si trova non solo confermato, ma allora è stato prima anche Agnelli, ma addirittura più responsabilizzato.
Sì, assolutamente sì, il calcio è, insomma, è la vita, essere mutevole e a esserlo in fretta, il calcio non fa eccezioni, per certi versi è ancora più, è mutevole ancora più velocemente, perché poi dipende, insomma, in larga parte da una palla rotonda che rotola calciata con i piedi e con la testa, e quindi sì, Allegri in questo momento è il punto di riferimento. Allora, hai detto giustamente, lo aveva già confermato Andrea Agnelli dopo quella che era stata la serata in cui era apparso veramente meno salda la sua posizione dopo la sconfitta di Haifa. Ne avevamo parlato, se non sbaglio, il giorno dopo, e davvero dopo quella partita, io che sono un sostenitore convinto di Allegri, in quella partita mi era venuto qualche dubbio, perché avevo visto la squadra non giocare, mi aveva dato l'idea di una squadra che non credeva a quello che faceva. Già nel derby aveva cancellato questa impressione, senza splendere, ma giocando con un altro piglio, e anche nelle poi sconfitte col Benfica e il Paris Saint-Germain aveva giocato un altro modo, dimostrando invece di credere a quello che l'allenatore proponeva. Era arrivata la conferma di Agnelli, questo cambio di atteggiamento, erano arrivate soprattutto le 6 vittorie consecutive, perché poi insomma si torna sempre lì, è il campo poi che emette le conferme o meno, e in questo momento ritengo l'intervento di John Elkann molto molto importante, perché in mezzo a questo turbine che ha sconvolto la Juventus, dare grande, grande sostegno alla posizione di Allegri e Cherubini credo fosse fondamentale. Ha fatto benissimo John Elkann a pronunciare queste parole così chiare e così decise.
Tra l'altro, sai che mi sovviene anche un'altra curiosità, adesso che ci penso, che rimanendo soltanto Cherubini, che però non credo, e Allegri, che è più abituato, qui nei pre-partita parlerà sempre Allegri, oltre che nei post, con le televisioni.
Magari si divideranno, faranno un po' per uno. No, anch'io, allora, credo che ci sarà un allargamento, ci sarà un ingresso nell'area tecnico-sportiva. Non so se questo avverrà subito o magari a fine.
Pensi a qualcuno in particolare? Ho letto anche il nome di Storari stamattina.
Guarda, Storari potrebbe essere una soluzione, perché è già di fatto all'interno della Juve, come potrebbe essere una soluzione l'assegnazione di un ruolo di maggiore visibilità, insomma, magari Manna, che è responsabile della seconda squadra. In ottica immediata questa potrebbe essere una soluzione, più avanti potrebbe essere possibile anche una ristrutturazione più ampia. Quando dico ristrutturazione non penso a un'uscita di Cherubini o di Allegri, questo poi insomma, come detto prima, tutto dipende dal campo, ma un allargamento, alcuni nuovi innesti per ricreare un po' quel pool di lavoro che c'è sempre stato, ultimamente con Nedved, Agnelli, Cherubini, e arriva bene, prima con Nedved, Cherubini, Paratici, Agnelli, poi ancora con Marotta e Paratici. Di solito ci sono sempre state in quest'era un 3-4 persone che gestivano assieme l'area tecnico-sportiva, con competenze, con ruoli diversi, ma creando appunto questo gruppo di lavoro. Mi sembra improbabile che a lungo andare in futuro tutto questo possa ricadere sulle spalle del solo Cherubini. Ecco, credo gli verrà ricreata attorno una struttura di questo tipo. Questo me lo aspetto un po' più avanti, sinceramente, magari verso primavera, fine stagione.
In vista poi della stagione che verrà. Sergio, grazie come al solito, grazie mille.
Grazie a voi, è sempre un piacere. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
tanti ascoltatori che seguono anche, hanno seguito anche l'intervento di Sergio Baldini tra i tanti di oggi a Cose di Calcio. Claudio da Bergamo scrive, attenzione, poveri noi, o meglio, povera Italia. Sono di Bergamo, pensate amici juventini, sul giornale di Bergamo, vale a dire l'Eco di Bergamo, in quattro pagine, no, in quarta pagina, penso che tu voglia dire, prima addirittura dei fatti di Ischia si parla di Juve, una pagina intera, sono senza parole. Beh, insomma, consolati, perché sui giornaloni nazionali oramai non è più nelle pagine di sport, è in primo piano, è nelle primissime pagine interne e c'è l'occhiello in prima pagina che rimanda all'articolo, quindi ormai è diventata quella cosa lì.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di Calcio.
E allora velocissimi, dice Gianfranco da Teramo, Roberto Bettega, poi mamma mia Claudio Bettega insieme a Anastasi, preferiti del mio papà che non c'è più, magari alla Juve, grande, immenso, Bobby Gol il mio mito, torni a giocare, magari, grande Bobby Gol il mio mito da quando ero bambino, io mi ricordo un gol alla Finlandia in nazionale, a volo d'angelo di testa, veramente stupendo! Grazie di esistere Bobby Gol, grandissima persona tra l'altro, una valangata di vocali, andiamo a recuperarli, dai Manuel.
Io sono Antonella, ma ascolta. Ciao. Una cosa, ma secondo te ci potrebbe essere un confronto all'interno dello spogliatoio tra la nuova dirigenza oppure Elkan quando si riprenderanno gli allenamenti o quando ritorneranno magari tutti dai mondiali?
No, assolutamente. Che confronto devono fare i giocatori? Ragazzi, non è successo niente. È decaduto un CDA e ne partirà un altro. Punto sportivo per la squadra. Non è successo assolutamente niente. Continuano con il loro allenatore a fare il loro campionato. Altro vocale, dai.
Ciao ragazzi, sono Tobia da Lecce, tifosissimo juventino. Una curiosità. Ma noi come tifosi, anche la metà di noi, se riuscissimo a mettere anche 20 euro a testa all'anno, quasi come una forma di donazione alla società, sarebbero ben 100 milioni di euro, ma non riusciremmo a fare il mercato con quei soldi ogni anno. Cioè, quello che voglio dire in sostanza, effettivamente, se noi sfruttassimo il gran numero di tifosi che siamo, davvero potremmo diventare un top club anche dal punto di vista economico, senza tutti questi problemi e problemini dal punto di vista amministrativo. Fatemi sapere, sono proprio curioso, grazie.
Stai sereno, idea dal grande cuore, ma non devi fare nessuna donazione perché la Exor ha abbastanza soldi per tutti, non ha bisogno delle donazioni, già le fate le donazioni, comprando biglietti, comprando abbonamenti, comprando merchandising, quindi sono già quelle donazioni. Altro vocale.
Buongiorno ragazzi, sono Tobia da Lecce, tifosissimo juventino, innanzitutto grazie per tutto quello che fate per noi, poi una curiosità, ma noi come tifosi che siamo circa 11 milioni...
Buongiorno Claudio, Leonardo Roma. Volevo solo aggiungere a questa ricostruzione che purtroppo la giustizia sportiva ha l'inversione diciamo della prova, cioè non deve essere, non devono dimostrare loro le accuse, ma possono formulare le accuse e c'è cioè questa inversione dell'onere della prova, la Juventus deve dimostrare che queste accuse sono infondate. È diverso da quello che succede nella giustizia ordinaria, sia civile che penale, è un po' un assurdo, ma è proprio questo che ha portato poi nel 2006 il fatto di non difendersi poi a tutto quello che è successo.
No, non è questo che ha portato nel 2006 a non difendersi. Nel 2006 ha portato a non difendersi perché in quel momento il giovane Rampollo aveva delle idee che sono un po' diverse da quelle di oggi e quindi si è fatto cogliere impreparato e ha detto oddio cosa sta succedendo, adesso è un po' diverso. Altro vocale.
Ciao Claudio, sono Santo, ti sto guardando. Io spero che in questa nuova società che sta per nascere, che comunque la Juve 100 anni ha cambiato tantissima dirigenza, non proprietà, spero che mettano una figura come tutela dal punto di vista dell'immagine, che denunci tutti quelli che parlano e che non devono parlare male della Juve, qualcuno che ci difenda proprio come figura societaria. Ciao a tutti.
Non lo fanno, se no mi sarei candidato. Dario da Palermo dice, sento parlare di un Vlahovic in bilico, quanto c'è di vero? E anche quando lo reputi così tragico? Io francamente no. E iniziano anche a crescere i partiti di quelli che ma Vlahovic me l'aspettavo diverso, però ragazzi sono 80 milioni di investimento e quindi è 7 netti a lui, per cui vediamo di farlo funzionare questo investimento. Ancora un altro vocale, poi andiamo alla ricerca dell'ultimo ospite.
Io penso che, ragazzi, bisogna solo ringraziare la famiglia Agnelli che ancora una volta ha dimostrato un grande senso di responsabilità azzerando completamente un CDA in attesa ovviamente delle posizioni giudiziarie che verranno e quant'altro, e ha deciso in maniera drastica di andare avanti in estrema trasparenza per il bene della Juventus. Cosa che non succede in Italia, in altre situazioni, vedi Lega con una Federcalcio assolutamente insufficiente, che non si prende mai le sue responsabilità, e addirittura con un'associazione di arbitri che aveva assunto al proprio interno un procuratore arbitrale colluso con il narcotraffico e con vari conclamati problemi giudiziari. Grazie, un abbraccio, Giovanni da Prendisco, e forza Juve fino alla fine.
D'Onofrio, che non è il nostro avvocato Paco D'Onofrio, ma il procuratore a cui facevi riferimento tu, deve ringraziare questa cosa della Juve, perché così dalla sua non si parla più. Francesco Rinaldi, la Juve vista dalla curva, ciao, come stai?
Ciao Claudio, sì, diciamo bene, dai, diciamo bene. Un po' sorpreso, un po' scioccato in questi giorni, però dopo lo shock iniziale, piano piano, leggendo bene, informandosi bene, insomma, diciamo che sono un po' più sereno, ecco. Lo ero esatto. Meno due giorni fa, però adesso...
Quindi non cambio ancora il numero della rubrica, non faccio la Juve vista dall'aula,
No. Per adesso,
tu che con me hai condiviso quella fantastica estate del 2006, Paco D'Onofrio oggi ha detto ai nostri microfoni non c'entra niente, forget it.
Sì, no, diciamo che la differenza sostanziale è che in quell'occasione la strategia difensiva è stata un po' meno aggressiva, ecco. Oggi, anche se poi diciamo che Andrea Agnelli voleva essere ancora aggressivo e andare allo scontro e magari poi si è ragionato su un approccio un po' più morbido, però rispetto ad allora veramente abbiamo alzato le mani, salvo poi cercare di recuperare anni dopo. A sto giro mi pare che c'è voglia di far valere le proprie ragioni, quindi almeno da quel punto di vista siamo un po' più coperti.
Senti, prima di andare dentro l'argomento a piedi uniti, essendo la Juve vista dalla curva, ti giro subito la domanda che ti possono fare tutti i tifosi e le tifose di Radio Bianconera, e cioè, sai benissimo che alla notizia di Agnelli non è più il presidente, la curva, o meglio, parte della curva, pensa di ritornare come prima, insomma.
Sì, ci sono stati dei festeggiamenti, ma c'è uno scontro in essere ormai da un po' di tempo, e il presidente Agnelli era visto come, diciamo, il nemico, tra virgolette, e quindi il fatto che si sia dimesso, insomma, ha scatenato alcune persone che vengono in curva. Non so quanto in realtà le cose poi cambieranno, non credo che non c'è più Agnelli. Adesso c'è Ferrero, le cose cambieranno.
Esatto. A meno che Ferrero non abbia una storia da ultras, ma non mi sembra.
No, infatti, quindi penso proprio che non ci saranno cambi di strategie da quel punto di vista, quindi non so. Vabbè, siamo in un mondo democratico, quindi ognuno è libero di esternare, se si rimane nel civile, le proprie opinioni. Io non le condivido, quindi va bene, però è evidente che ci sono alcune persone che sono contente che non ci sia più Andrea Agnelli, ecco, questo è.
E va bene. Senti, Francesco, come avevamo cercato di spiegare in tempi non sospetti, ma qualcuno non ci voleva credere, non solo ha continuo a ripeterlo a lupo perché vedo che ogni tanto esce una nuova testata con le dimissioni di Allegri. Massimiliano Allegri non solo non ha mai presentato le dimissioni, ma non gli è mai nemmeno balenato per il cervello di presentare le dimissioni, e quindi nessuno le ha respinte perché Allegri non ha mai presentato le dimissioni.
Qualche organo di stampa ha pubblicato questa cosa che anche lui si volesse dimettere. Poi
sì. Prima, dalla certezza è diventato forse voleva, ma in realtà no. Anche perché basterebbe usare la logica alle volte, no? Scusa, ma quale più grande occasione di questa? Dicevo, non ci volevano credere quando dicevamo guardate che la proprietà Agnelli e Elkan sono di comune accordo nelle decisioni, hanno deciso di finire la stagione con Allegri, ma no, non è vero. E adesso la dimostrazione è che più palla al balzo di questa, invece Elkan dà la responsabilità ad Allegri.
Esatto, ci può stare che magari da parte di Allegri se volesse avere una verifica se aveva ancora la fiducia, perché lui sicuramente aveva la fiducia del presidente, non essendoci più, cioè cambiando il presidente, magari Allegri voleva verificare se questa fiducia ci fosse lo stesso. Quello ci può stare. Ha avuto conferma che di aver avuto la fiducia, insomma le parole di John Elkan sono state chiare, il progetto tecnico è in mano a Cherubini e ad Allegri, quindi più chiaro di così si va avanti con Allegri, con la fiducia della proprietà, quindi da quel punto di vista, penso, non so se veramente può aver presentato le dimissioni, però magari una verifica, magari si sta anche che la volesse, l'ha avuta e quindi si prosegue con Allegri.
La Juve di Allegri fino a giugno, quindi adesso voglio vedere la ripresa. Allora, i casi sono due, la ripresa del campionato. O questa inchiesta, no, diventerà quotidiana dal punto di vista mediatico e quindi magari saremo distratti da altre cose. Oppure, insomma, l'argomento Allegri, tu come te lo immagini? Io me lo immagino partita dopo partita, se vince, se perde, no, lo dovevano cacciare, Elkan.
Vabbè, ma cosa sarebbe cambiato rispetto se non c'era l'inchiesta? Sarebbe stato uguale. È evidente che Allegri va avanti finché vince, anche quando vince comunque c'è gente che lo vorrebbe cambiare, quindi figuriamoci se non vince. Quello a prescindere dalle inchieste che ci sono e tutto quanto.
Senti, essendo tu uomo anche di approfondimento, ti chiedo, dopo appunto i primi due giorni di sconquasso, di questa inchiesta, che idea ti sei fatto e cosa ti rasserena, diciamo così?
Ma guarda, quando c'è stata la notizia delle dimissioni di tutto il Consiglio di amministrazione, effettivamente uno rimane, se non altro, un po' spiazzato, ma penso come tutti, perché è una cosa poi tra l'altro in serata, una roba che proprio non era nell'aria. Il giorno prima il presidente era a questo convegno allo stadium con i vertici del calcio italiano, non era proprio, quindi è chiaro che all'inizio rimane un po' così, dopo però il giorno dopo, leggendo un po', informandosi, sostanzialmente non è che ci sono grosse novità, non è che dal punto di vista delle inchieste, delle indagini preliminari, non ci sono novità, siamo fermi alle indagini preliminari. Esatto. E la novità è che probabilmente è cambiata la strategia, l'approccio che la Juve vuole dare per affrontare questa situazione. E c'era la parte di Andrea Agnelli che voleva andare allo scontro, non voleva riscrivere il bilancio, voleva tirarla proprio per andare allo scontro aperto, e poi invece ha prevalso la parte, quella un po' più morbida, quella un po' più riflessiva, riscriviamo il bilancio, c'è stata questa spaccatura all'interno del CDA, e da qui poi la lettera del presidente Agnelli che dice che insomma è venuta meno la compattezza, quindi niente più compattezza e tutto quanto. Poi a chi dice che una società per azioni non è normale che un consiglio di amministrazione si rimetta, però la Juventus non è proprio una società per azioni come tutte le altre, c'è una proprietà che detiene, mi sembra, il 64-65%, sì. Quindi è molto sbilanciata dal punto di vista della proprietà. E quindi
sì,
la
diciamo
proprietà,
che è una società per azioni, ma le azioni ce l'ha uno, insomma.
Sì, praticamente sì. Cioè, diciamo che c'è un grande azionista che ha il 65%, poi ce ne sono un paio un po' meno grandi, un po' tanto meno grandi, che potranno avere il 5, non so, il 10, e poi tutto il resto è sparso sul mercato, quindi non è proprio una, non è come dire una società che uno ha il 30% e ha la maggioranza, però comunque hai comunque il 70% che ti può fare la guerra. Cioè qui è una situazione un po' particolare, qua c'è una proprietà che ha deciso di affrontare, di far valere le proprie ragioni, però in una maniera un po' più, con un approccio un po' più morbido, perché comunque non è che John Elkann pensa che la Juve, che la Juve avesse sbagliato, che il consiglio di amministrazione precedente, chi ha fatto i bilanci, fosse in torto, però l'ha dichiarato lui stesso, no? Dicendo che cercheremo di far valere le nostre ragioni, quindi anche John Elkann è convinto che la Juve abbia le proprie ragioni, però cambia soltanto il modo di approccio a questa situazione, cioè, da un po' più, da andare allo scontro a sediamoci a un tavolo e vediamo, intanto riscriviamo il bilancio e facciamo contenta la Consob e poi vedremo, insomma. La Juve pensa di avere ragione.
Dal punto di vista, questo è naturalmente dal punto di vista penale, quindi individuale gli amministratori. Dal punto di vista sportivo, nonostante le rassicurazioni di Paco D'Onofrio, molti tifosi questa mattina sono spaventati, soprattutto perché appunto si parla di giustizia sportiva, che insomma noi sappiamo un po' come
funziona. Claudio, ti ricordi il 2006? Ti ricordi, era Juve-Palermo forse, eravamo allo stadio. Era
l'intervallo.
All'intervallo cosa disse John Elkann? Disse: sono state fatte cose gravissime, e quindi praticamente si è autoaccusato subito, cosa che stavolta non ha fatto. Stavolta John Elkann ha detto che cercheremo di far valere le nostre ragioni, cosa nel 2006 disse l'esatto contrario, disse: sono state fatte cose gravissime, insomma, quindi diciamo che è diverso l'approccio, cioè stavolta anche John Elkann è convinto che la Juve abbia le proprie ragioni, e quindi cambia tanto avere una proprietà che ti sostiene.
È certo.
Nel 2006
non c'era quando una proprietà così importante. Senti, oggi però è intervenuto Gravina, il presidente della FIGC, attenzione, e ha detto, calmi tutti, occhio ai toni, stiamo calmi, non linciaggio mediatico, siamo allertati, la procura nostra è in collegamento con la procura della Repubblica, ci saranno le inchieste, le indagini, le cose, si vedrà, e poi sono cose che potrebbero, insomma, riguardare, da quello che ha fatto capire Gravina, anche altri.
E lì
io mi sono fermato. Cosa vuol dire, presidente, con questi altri?
Ma lo so, Gravina ha un po' questa cosa che cerca sempre di sforzare i toni, è un po' abetiano, un po' all'abete, no? Cioè, cerca di rimanere sempre, di tenere sempre il piede in due scarpe, di non scomodare mai nessuno. Cioè, anche quando c'era stata la cosa della Salernitana, aveva detto vabbè, però adesso diamoci una calmata. Insomma,
sì.
Ma alla fine lui è questo personaggio qua, e quindi ormai non è che, anche perché poi per il ruolo istituzionale che ha, non è che si può andare da Gravina a chiedere, allora adesso la Juve rischia la B. Ragazzi, penso che ha un ruolo istituzionale, sa benissimo che qualsiasi cosa dice.
Quello lo lascia ai giornalisti, insomma, sto lavoro.
Sì.
Quello non è cambiato, rispetto
diciamo
a
che diciamo, beh, immagino che tu hai spiegato che la B mi sembra veramente, ma anche i punti di penalizzazione, cioè ragazzi.
Ah no, ma ha spiegato bene Paco D'Onofrio, cioè ci vuole veramente la provata importante che quello spostamento di stipendi era atto a poterti iscrivere al campionato, roba non solo improbabile, io ci aggiungo anche impossibile, quindi sì.
Ma no, ma guarda, ma le motivazioni, ma basta andare a leggere il motivo per il quale il GIP, il giudice delle indagini preliminari, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per il presidente Agnelli. Quelle operazioni sono state fatte, le operazioni degli stipendi, ragazzi, perché poi le operazioni delle plusvalenze non li consideriamo nemmeno, perché le plusvalenze ci hanno provato già altre volte, non è possibile stabilire il valore di un giocatore, quindi non c'è un criterio esatto. Quindi stiamo parlando dell'operazione degli stipendi, quelli famosi dilazionati per il Covid, che già il fatto stesso che erano per il Covid significa che sono stati fatti operazioni in un evento eccezionale, cioè non è che quotidianamente ogni anno la Juve faceva queste cose, è stata fatta un'operazione straordinaria per un periodo straordinario, non c'è certo il periodo di pericolo di fuga, comunque la Juve sono 2 anni che le plusvalenze le ha ridotte, mi pare, di quest'anno siamo sui 30 milioni nell'ultimo bilancio, prima eravamo sui 130. Io sto dando numeri un po' così a spanne, ma sì, mi pare sì. Che quindi già la Juve, già di suo, in autonomia, prima ancora che partissero queste indagini, aveva ridotto l'entità delle plusvalenze. E poi comunque c'è una proprietà che ha ricapitalizzato per 700 milioni in 3 anni, pochi anni, quindi stiamo parlando della società, è una proprietà solidissima che certo non ha bisogno di fare trucchi di bilancio per iscrivere la squadra al campionato. Quindi stiamo parlando proprio di cose che, voi dire, mi sembra, sarei molto sorpreso se la cosa a livello sportivo andasse per le lunghe, ecco, molto sorpreso. Resta poi che i reati penali, e su quelli io non posso esprimermi, c'è un giudice. Innanzitutto bisogna vedere se si va a processo, al momento siamo alle indagini preliminari, poi il giudice può archiviare e può rinviare a giudizio, quello certo non ho le competenze per poter esprimere un parere da quel punto di vista.
Quello lo vedremo. Senti, sull'intreccio l'ultima cosa che ti chiedo, tra 2006 ed oggi giustizia ordinaria e giustizia sportiva, perché è un tema che appassiona sempre molto.
Certo.
Ricordo male, perché oggi Gravina ha parlato, no, comunque di due rami che collaborano in un certo senso, cioè vediamo, no, se la giustizia ordinaria assolve. Ma io ricordo certo. Male, per la questione dei passaporti, la giustizia sportiva aspettò quella ordinaria che patteggiò, una roba del genere, no?
Sì, diciamo che lì ci fu, poi alla fine se la cavarono con una multa, anche se a loro dire salatissima, però non, anche lì c'era la possibilità di penalizzare la squadra che aveva usufruito di un tesserato con un passaporto irregolare, non venne fatto perché bisognava aspettare il giudizio della giustizia ordinaria, e poi quando arrivò il giudizio della giustizia, anzi prima fu fatta la multa e poi dopo col giudizio della giustizia ordinaria non vennero integrate ulteriori punizioni,
nonostante il patteggiamento sia una ammissione di colpa, quella volta la giustizia sportiva non fu celere ma aspettò quella ordinaria, che nonostante il patteggiamento sia una ammissione di colpa, poi non diede punti di penalità.
No, quindi, assolutamente no. Esatto.
Può capitare, a noi no, di sicuro, però.
Può capitare, poi, ma sai cos'è? Che può capitare, però ci vorrebbe anche un po' di memoria, ci vorrebbe, perché poi sono i tifosi di quelle squadre che oggi sono qui a rinfacciare a noi queste situazioni, quando magari anche loro hanno avuto le loro, perché sento dire che oggi pare che sembra che solo la Juve facesse plusvalenze. Diciamo gonfiate, no? Quando invece è una pratica in uso, era perlomeno una pratica molto in uso in tutto il calcio italiano, aggiungerei anche europeo, perché qualcuno magari dalla Spagna, no? Qualcuno dalla Spagna ha avuto l'ardire di mettere becco anche in situazioni in casa ad altri, magari qualcuno della Spagna dovrebbe anche vedere che certe operazioni di scambio di giocatori sono state fatte proprio con società spagnole, quindi voglio dire, sai, anche lì si parla, si guarda sempre dalla parte degli altri, è un po' meno in casa propria, sì, e non è mai
casa ecco, propria Gravina, in genere viene un po' dimenticata,
magari
funziona
da Gravina
un po' così.
Mi sarei aspettato un intervento, ecco, da quel punto di vista lì, come a rimettere a posto anche quelli delle altre federazioni, cioè, ognuno guardasse in casa propria, magari ognuno ha le proprie magagne magari ognuno guarda sempre a casa propria, ecco.
Io chiuderei con Luca, che dice il problema è che con la Juve si fa carriera, le altre squadre sono fuffa, e questo è vero, e quindi nacque così poi il sentimento popolare.
C'è il caso Palamara, che insomma qualcosa dovrebbe dover insegnato in passato, insomma c'è chi ha fatto veramente carriera con certe inchieste, ecco, diciamo che ce ne sono alcune che fanno più rumore di altre.
Va bene, in attesa del tapiro delle Iene di Report, che avverranno sicuramente, penso, in questa settimana, Francesco, ti ringrazio, alla prossima.
Ma grazie a te, Claudio, ciao a tutti, buona giornata.
E sempre fino alla fine, forza Juventus, visto che siamo agli sgoccioli, chiuderei con un bel vocale, Manuel, vediamo se abbiamo un bel vocale, bello però.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Tu, Claudio, sai quanto io ti stimo, no? E tutto quello che stai dicendo io lo sottoscrivo in toto, e io ti conosco e ti seguo proprio dal periodo di Calciopoli.
Però ti voglio dire una cosa, tu dovresti parlare anche con il tuo direttore, il caro Paolino, perché la trasmissione che ha fatto ieri è stato lui il primo a parlare di punti di penalizzazioni, retrocessioni, del fatto che il signor Elkan praticamente avesse dato il ben servito ad Agnelli perché aveva preso la palla al balzo, cioè che, ci sono, che c'era del disaccordo tra i due, cioè tutte queste cose.
Bene, queste sono le notizie che ha letto ieri in trasmissione Antonio, e in base alle fonti che ha lui, è la bellezza di questa radio, che ognuno di noi può dire tranquillamente ed esprimere la sua opinione, compreso voi, sugli stessi fatti, con angolature diverse. Io non sto mettendo in dubbio che non esista, l'ho spiegato in questa trasmissione, non sto dicendo che ci siano invenzioni e che le cose non possano accadere, non possano capitare, sto mettendo in dubbio la correlazione tra le cose, e cioè se tu fai un titolo grosso e poi nell'articolo spieghi bene diventa dell'altro, è chiaro che il titolone si presta al fianco, diciamo, della chiappa click, tutto qua. Finisce qua. Cose di calcio un po' usurpato, grazie a Manuel in regia. Tra poco, dopo il break, è tempo di Quintiliano di Fuori di U.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.